Oggi esploriamo un altro confine. Sono Baldo Stecconi e sta per iniziare un nuovo incontro della serie Confini e Desiderio. Riprendiamo la nostra conversazione con Zeno D'Agostino, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. Nella prima parte ci hai parlato dei confini geografici, amministrativi ed umani che attraversano un porto. In questa seconda parte vorremmo ascoltare le tue riflessioni sull'influenza che il porto può avere nel territorio che lo circonda e una tua visione per il futuro. Quindi, Zeno D'Agostino, ci hai parlato dello sviluppo che un porto può avere nella parte sommersa dal mare. Ma io so che tu nel porto di Trieste, negli scorsi ultimi anni, hai sviluppato anche la regione, anche a chilometri di distanza nell'entroterra, un sistema portuale integrato che assomiglia all'idea che un carolingio poteva avere di una marca di confine. Quindi parlami della marca di confine che sta attorno al porto di Trieste.
Ma allora partiamo dall'approccio che noi vogliamo avere quando facciamo appunto sviluppo e non crescita. Cioè, una delle cose su cui io ho sempre cercato di lavorare era su ciò che esiste già, per varie ragioni. Primo, perché se tu chiaramente supporti il tuo sviluppo con opere già esistenti, chiaramente spendi meno. Anche se questo non è un tema che piace a molti, soprattutto nel pubblico. Ottimizzi chiaramente infrastrutture che già esistono, quindi spesso ci sono tantissime infrastrutture che sono inutilizzate, quindi tu arrivi in un territorio e prima di pensare, come vedo spesso fare, agli manager portuali, perché sono appunto focalizzati sul fatto che il confine del porto è il confine del porto vero e proprio. Io però questo tipo di limite, questo confine non me lo sono mai dato, probabilmente perché avendo dei geni che vengono dalla logistica terrestre, per me era più naturale andare su quella logistica rispetto a chi magari appunto è nato nel porto e vede solamente nella crescita della dimensione, del volume, dello spazio portuale la vera crescita del porto. L'altro elemento, secondo me importante, è la reattività al mercato, e non è banale questo. Cioè, il mercato, gli puoi promettere una crescita del tuo porto, no? Viene il cliente, viene l'armatore, viene il grande operatore logistico, ti dice che non hai spazio e tu, da buon presidente di porto, gli presenti grandi progetti di sviluppo che magari in molti casi sono anche finanziati. Il problema è che ci sono tempistiche di approvazione, un rapporto col territorio sempre più difficile. E quindi, se parlo dell'Italia, ma non è che poi l'Europa, oggi l'Europa si sta italianizzando su questo, non è il contrario. Quindi, ecco, tu sai che stai promettendo qualcosa che non riuscirai a mantenere nei confronti di un soggetto del mercato. E il soggetto del mercato lo sa, per cui ti dice: va bene, mi stai promettendo più spazio, quando ce l'avrai richiamami, il mio numero ce l'hai, esistono tanti altri porti, esistono altre tante realtà, e quindi io nel frattempo vado dagli altri, poi quando tu sarai pronto mi richiami. Mentre quando noi promettiamo capacità di crescita di un sistema dal punto di vista dimensionale, dal punto di vista dell'offerta, chiaramente offerta di spazi, offerta di servizi e quant'altro, basandoci su aree che già esistono, è chiaro che quella cosa la riesco a raggiungere in mesi e non in anni, ed è quello che è successo. Quindi noi a Trieste abbiamo guardato quello che c'era intorno, Trieste e Monfalcone, abbiamo guardato quello che c'era intorno, quindi un interporto di Ferneti a pochi chilometri dal porto di Trieste, un interporto di Cervignano che è uno scalo ferroviario immenso e un interporto, piuttosto che la SDAG di Gorizia, piuttosto che poi andare ad acquisire nuove aree che avevano un vantaggio anche, che non erano solo aree, quindi avevano una loro dimensione di superficie, ma soprattutto avevano un'accessibilità meravigliosa, perché costruite in periodi in cui non c'era appunto il problema di costruire nuove strade, nuove ferrovie. Faccio l'esempio, per esempio, della nuova zona franca di Trieste, l'abbiamo chiamata così perché è la Free Zone di Trieste. Abbiamo comprato aree industriali dismesse da Wärtsilä, l'abbiamo fatto, chiaramente anche lì c'è stata tutta un'operazione societaria non banale, un aumento di capitale sull'Interporto di Trieste, dal 6% siamo passati al 22%, abbiamo dato capacità finanziaria all'Interporto, ha comprato quelle aree, quell'area poi col potere che ha il Presidente del Porto sono diventate zona franca, perché il Presidente del Porto di Trieste può creare nuove zone franche al di fuori. E quindi abbiamo fatto questo sviluppo, l'abbiamo fatto in pochi anni, non saremmo mai riusciti ad avere un aumento di capacità dell'offerta di superfici in porto in così pochissimo tempo, con così pochi soldi, relativamente pochi soldi, e poi con un ulteriore elemento che, essendo infrastrutture già esistenti, insomma, il territorio era già abituato ad averle e quindi da questo punto di vista non si è creato un conflitto con le realtà locali, con i territori e quant'altro. L'altro elemento importante che sta dietro, quindi due cose, uno, minor consumo di suolo possibile, il secondo elemento è l'integrazione ferroviaria, cioè qualsiasi tipo di area che noi abbiamo integrato nella marca, diciamo Carolingia, era comunque un'area che era accessibile dalla ferrovia, ed è questo l'altro elemento. E quindi da questo punto di vista abbiamo creato un sistema che continua ad ampliarsi sempre di più, perché gli interporti nella regione ci sono, i porti ci sono, e quindi basta dare, ecco, lavorare su quello che io chiamo, anzi non lo chiamo io, ma è la teoria che lo chiama hardware di sistema, quindi non solo hardware, non solo software, ma anche hardware, cioè il fatto che tu puoi avere tante infrastrutture sul territorio, puoi avere tanti servizi che queste infrastrutture sviluppano, ma se poi queste infrastrutture, questi servizi, e tu non vai a lavorare anche sull'hardware, cioè sull'organizzazione di queste infrastrutture, non le vai a integrare appunto con dei sistemi che ad oggi sono unici dal punto di vista tecnologico e che quindi integrano queste aree all'interno del sistema portuale, tu non sei in grado poi di proporle al mercato. Questa cosa chiaramente non è semplice, non è solo una questione tecnologica, non è solo una questione infrastrutturale, è una questione anche societaria. Abbiamo fatto operazioni dal punto di vista societario da grande impresa privata, l'abbiamo fatta come pubblico e oggi ci proponiamo al mercato, tra l'altro con una capacità tra virgolette a fisarmonica, cioè quando noi abbiamo bisogno di un certo tipo di capacità le sfruttiamo tutte, piuttosto che invece andare a ridurre la capacità nel momento in cui questa domanda viene esaudita dalle nostre infrastrutture.
Per finire, Zeno, guardiamo ad uno degli aspetti che riguardano i confini e i porti come confini nel futuro, e probabilmente la sfida più grave, importante, urgente che abbiamo è la crisi ambientale. Che cosa può fare un porto per dare il proprio contributo alla soluzione della crisi ambientale o almeno alla mitigazione degli effetti nocivi che può avere?
Adesso divento triestino al massimo, nel senso che primo è usare la ferrovia il più possibile, e noi per esempio al porto di Trieste noi movimentiamo il 52% dei container via treno, io penso sia il record mondiale, non ho in mente altri porti che usino più del 50% della ferrovia, quindi da Presidente dei Porti Europei non me ne vengono in mente, e siccome poi l'Europa su questo è comunque, diciamo, il punto di riferimento, mi sembra impossibile trovare qualche altro porto. È chiaro che noi non movimentiamo in milioni di TEU, noi movimenti l'anno scorso abbiamo fatto 900.000 TEU, siamo vicini al milione, ma siamo sotto il milione, quindi altri porti che fanno 10, 15, 20 milioni di TEU. Insomma, diciamo che noi però la nostra parte dal punto di vista del trasferimento modale la facciamo. E come dicevo prima, non è solo un problema di hardware, cioè quindi di infrastrutture ferroviarie o di software, di servizi, ma anche di coordinamento di tutte queste attività. Cioè, si vuole arrivare a queste performance, cioè fondamentalmente abbiamo raggiunto gli obiettivi di Bruxelles del 50% ferroviario al 2050 nel 2022, questo è. Quindi insomma, diciamo che ecco, siamo italiani, diamoci anche qualche merito ogni tanto, anche perché noi abbiamo tutta Europa che viene a studiare il modello triestino della capacità di, soprattutto organizzativa, di come si trasferiscono le merci via treno, non è solo una questione infrastrutturale, e quindi questa è la prima cosa. La seconda questione, è chiaro che noi valutiamo e studiamo la carbon footprint del porto di Trieste e Monfalcone da almeno 5 anni, se non 6, quindi noi sappiamo cos'è che inquina in porto. Quello che inquina sono le navi in banchina. Le navi in banchina danno all'incirca il 60% della nostra carbon footprint. E quindi se noi eliminiamo le emissioni delle navi in banchina, è chiaro che da questo punto di vista abbiamo eliminato più del 50% delle emissioni in città, chiaramente, di un porto. Quindi, cosiddetto onshore power supply o cold iron e quant'altro, diamo anche questo all'Italia un merito, 700 milioni per rifinanziare l'elettrificazione delle banchine, quindi il 100% degli investimenti che tutti i porti, grandi, medi e piccoli in Italia, hanno chiesto di finanziare, l'ha fatto solo il governo italiano, non l'hanno fatto gli altri. Quindi su questa cosa mi permetto di dire diamoci qualche merito. È chiaro che non si ferma lì, perché? Perché fondamentalmente faccio l'esempio di Trieste, se io elettrifico le banchine e chiedo agli armatori chiaramente a quel punto di plaggare la propria nave sulla banchina in fianco a ciò capodistria che non ha questo tipo di infrastrutture, potrebbe chiaramente diventare un'alternativa a un porto che chiaramente, essendo più green, chiede chiaramente degli sforzi più importanti, le navi devono essere attrezzate per farlo e tutta una serie di altri ragionamenti. La sfida comunque l'abbiamo accettata. Solo su Trieste noi abbiamo in questo momento 125 milioni di euro dedicati all'elettrificazione delle banchine, e anche su questo mi permetto di dire, io vorrei anche, ecco, su questo mi permetto anche di sfidare i grandi porti. Vorrei trovare un grande porto europeo che investe 125 milioni per l'elettrificazione. Perché? Perché è chiaro che non ci siamo fermati a elettrificare le banchine, abbiamo fatto tutto un ragionamento della smart grid portuale. Un elemento che non viene mai valutato, ma noi abbiamo valutato, è la bidirezionalità dell'energia. Oggi le navi prendono energia dai porti, ma oggi esistono già navi che possono dare energia ai porti, perché la producono, perché arrivano in porto con batterie che potenzialmente sono piene, tra virgolette, di energia. Quindi a quel punto la nostra smart grid portuale, finanziata sempre dal PNRR, prevede la possibilità di prendere energia, ma anche di dare energia, ma anche di prenderla. E questo è un elemento fondamentale. L'altro elemento è che chiaramente l'abbiamo dovuta integrare a tutta la rete della città. Una nave da crociera a Trieste consuma crea un picco di un sesto della domanda energetica della città. Due navi, un terzo. Quindi vuol dire che tu hai un 33% in più di domanda energetica sulla città. Non sono un esperto, perché abbiamo lavorato sulla smart grid portuale e cittadina, perché le reti elettriche sono come le reti idrauliche, hanno dispersioni, quindi più avanzata e innovativa è la rete, migliore è la performance. Quindi noi riteniamo, ma non perché lo dico io, ma perché l'hanno studiato Terna e ERA, che noi saremo in grado di supplire a questa domanda di un 33% più con la stessa fornitura energetica che oggi è la città di Trieste. Chiaramente però non ci siamo fermati a questo, per fare questo abbiamo dovuto rifare, e questo non lo facciamo noi ma Cegas era, la rete energetica della città, rifare la rete energetica portuale, mettere l'elettrificazione su tutte le banchine del porto di Trieste, le abbiamo messe tutte, e quindi a quel punto avremo tutta l'infrastruttura che serve. Chiaramente a quel punto servono i servizi, e qui Bruxelles conta molto, perché se noi andiamo a defiscalizzare, come vuole fare il governo italiano, quella che è il costo energetico in porto, non deve essere considerato un aiuto di Stato, e quindi questo è un elemento non banale, perché la prima reazione di Bruxelles è che in quel modo si va a distorcere quella che è la concorrenza fra porti che appunto abbattono il costo energetico e chi non lo fa. Quindi questa cosa deve essere chiara, che non è una distorsione del mercato, è un elemento chiaramente di abbattimento delle emissioni nel porto e nella città. Però mi sembra che su questo ci stiamo arrivando. Poi chiaramente non essendo considerati aiuti di Stato, queste attività devono essere considerate dei SIEG, cioè dei servizi di interesse economico generale. Su questo il governo italiano ha fatto un decreto qualche mese fa nell'assoluto silenzio, neanche il governo forse si è reso conto di aver fatto una cosa buona. Però io sto cercando di perorare il fatto che in Italia si sono messi i soldi, si è fatto un intervento importante anche dal punto di vista del riconoscimento come SIEG dell'elettrificazione delle banchine. Probabilmente non sanno comunicare, non hanno detto a nessuno, sembriamo sempre gli ultimi della classe. Però su questa cosa, ecco, aggiungiamoci poi Trieste, che ha posizionato in un ragionamento totalmente integrato tra il porto, la città e le dorsali poi energetiche che servono per rifornire. Abbiamo pianificato tutto, programmato tutto, progettato tutto e finanziato tutto. Torno a dire 125 milioni per fare questa cosa. Quindi su questa cosa noi sappiamo che da qui a due anni e mezzo saremo in grado di dare tutto quello che serve agli armatori. Chiaramente gli armatori, secondo me, continuano ad alzare l'asticella, nel senso che prima dicevano che avevano le navi pronte, oggi cominciano a dire che le navi non sono pronte, ma il problema è che l'energia deve essere di fonte non fossile, perché altrimenti non si è fatto nulla. Sì, certo, però io dico agli armatori che questo è un problema del porto, non è un problema loro. Loro devono solo venire in città, attaccare le loro navi alle banchine in porto, e a quel punto già si è fatto molto. Poi da dove arriva l'energia sarà un ulteriore tassello che porteremo avanti in futuro. Intanto abbiamo tolto le emissioni all'interno dei porti delle nostre città.
Zeno D'Agostino, è stata una chiacchierata estremamente interessante. Io ti ringrazio a nome di tutti i lettori di Atma Journal e ti faccio i miei migliori auguri per il tuo futuro.